ci diremo, a proposito dell'Epifania, alcune cose che stiamo da anni ripetendo, ma questo non deve sorprendere, perché non è una questione di spiegare o di capire, come si dice, è una questione di entrare in una visione della storia, della religione, che è legata a ciò che ci sta succedendo attorno, alla visione del mondo, della vita, del cristianesimo, no? E quindi ci metteremo ancora alcuni anni per comprendere più in profondità le riletture che noi stiamo facendo oggi di questi temi dell'infanzia di Gesù e dell'incarnazione di Gesù, no? E partiamo subito, ormai ne siamo abituati, no? La storia dei magi è una fiaba, virgolette. Cioè, è assolutamente inverosimile, no? Non stiamo a farci le domande, cosa vuol dire vedere una stella che ti porta a riappare. È chiaramente inverosimile. Il fatto che noi la lasciamo nel fiabesco, vedete che, tutto sommato, nelle nostre comunità, ste robe qui si lasciano lì, no? Facendo finta che sono così. Il fatto che noi le lasciamo nel fiabesco serve solo a renderle innocue, a non permettere a questo racconto di esprimere la sua forza dirompente e di esprimere il coinvolgimento nostro fortissimo in un racconto che ci implica radicalmente nella maniera di rapportarci agli uomini, alle culture, alle religioni, alla vita, appunto, no? Allora, proviamo. Il racconto di Matteo sulla visita dei magi è chiaramente una sintesi suggestiva del mistero del Natale, della nascita di Gesù. E di quel mistero sottolinea questo aspetto. Il figlio di Dio nasce a Betlemme, nella terra di Davide, secondo le promesse di un Messia annunciato da Mosè, dai profeti. Nasce nella terra dove è stato promesso, appunto. E tuttavia, proprio quelli che sono stati preparati a questo evento non lo riconoscono. E invece lo riconoscono altri che vengono da lontano. Cioè, questo è il tema di questo racconto. Può anche darsi che all'origine, nei primi mesi di vita di Gesù, nei primi anni, ci sia stato un fatto preciso accaduto nella cronaca di questa famiglia. Ma il fatto a noi sfugge, se c'è stato, sfugge completamente, no? Il Vangelo trasforma quel fatto in una parabola, è un'illustrazione in immagini, immagini che arrivano da lontano a Betlemme, è un'illustrazione in immagini del capitolo 60 di Isaia, di cui noi abbiamo letto un brano. Alza gli occhi, tu popolo eletto, alza gli occhi e vedrai i popoli che vengono da lontano a te. E questa illustrazione di questa visione universalistica di Isaia, dei popoli che vengono sul monte di Israele, sul monte di Sion, no? Interpreta da parte di Matteo, che scrive questo Vangelo, interpreta ciò che sta capitando, mentre scrive il Vangelo, nelle prime comunità cristiane, e cioè il fatto che le nazioni entrano nell'eredità di Israele, seconda lettura. Il fatto che i pagani diventano cristiani, appunto, no? Il fatto che il mistero del Natale viene capito da chi viene da lontano, no? Allora, in questo senso, il racconto dei magi è un'illustrazione di tutta la vicenda di Gesù. Il suo passaggio in Israele ha prodotto un esito paradossale. Quelli che un tempo apparivano lontani sono diventati d'improvviso vicini, e quelli che parevano vicini sono diventati tragicamente lontani, addirittura ostili a Gesù. È successo così, no? Quando a Pasqua celebreremo la morte di Gesù, è l'ostilità di Israele nei confronti di Gesù. Non l'hanno capito, appunto. Lontani erano i pagani, lontani da Gerusalemme e dal Tempio, quindi soprattutto lontani dalle scritture, che non conoscevano, da Mosè, dalla legge e dai profeti, no? Eppure questi lontani, dopo Pasqua, molti di questi lontani, ascoltando la predicazione degli apostoli, si convertirono. E apparve allora che in realtà essi erano assai più vicini di Dio di quanto lo fossero i figli di Abramo, di Mosè e dei profeti. Questi conoscevano il libro sacro, praticavano le regole della legge, ma non aspettavano, non alzavano gli occhi verso il cielo e non sentivano vibrare la luce del cielo nel cuore. Traduco io rischiando. Questi uomini della religione non sentivano quello che sentiva Isaia, la commozione per le genti, per i popoli che vengono da tutto il mondo a Betlemme. Per capire il mistero del Natale bisogna avere il cuore grande della fraternità umana, bisogna sentire che tutti gli uomini devono essere salvati, poveretti. Se tu non hai questa attesa dal cielo, appunto, finisci di stare alla lettera delle cose della religione. Conosci tutte le scritture, pratichi le regole, ma non c'è la stella che ti brilla nel cuore, che è questo universale amore di Dio per l'uomo. Non aspettavano. E quando venne Gesù, che portava a compimento proprio le loro scritture, la loro alleanza, non lo capirono. Anzi, presero a pretesto la lettera del libro e della legge per respingere Gesù, perché la lettera uccide. Le parole e le pratiche della religione uccidono se vengono considerate nella loro materialità, che dà la vita e lo spirito. Occorre volgersi allo spirito, a una luce che viene dal cielo e si riflette nel cuore. I magi sono appunto l'immagine di quegli uomini, come dice una preghiera eucaristica, che cercano Dio con cuore sincero. Cercano Dio con cuore sincero. Sono questi, quelli che capiscono. Gli uomini che aspettano e alimentano il loro desiderio a una stella, a un presagio arcano che parla al cuore, alla promessa che viene dal cielo di una fraternità tra gli uomini. Per questo riconoscono ciò di cui parlano le scritture e riconoscono Gesù. E alle scritture, avete visto, loro non sono esperti, si accostano con precauzione, quasi timorosi, non hanno i mezzi per spiegare le scritture. Lo chiedono a quelli di Gerusalemme, agli scribi, no? E tuttavia essi comprendono il messaggio celeste, che invece non comprendono gli scribi attaccati alla lettera del libro. Capite cosa c'è sotto sta fiaba dei magi? I primi, questo sarà una cosa che ha fatto male, i primi nell'ordine della rivelazione diventano gli ultimi. Cioè Israele è depositario di un tesoro che non è solo per sé, ma per tutti, per il mondo appunto. Bisogna che il mondo intero entri in questa eredità perché Israele capisca il tesoro che gli è dato. Hai capito difendere l'identità cristiana cos'è? Certo, bisogna difendere ciò che Dio ci dice in Gesù, e cioè che dobbiamo imparare a amare tutti. Questa è l'identità. Bisogna che le genti entrino nell'eredità perché Israele scopra la portata universale della rivelazione che gli viene fatta. L'accesso all'universale, alla fraternità, alla riconciliazione tra tutti gli uomini. Questo è il segreto. La riconciliazione di tutti gli uomini che per Israele, attenti, è simbolizzata dalla riconciliazione del giudeo e del pagano. Cioè per Israele le due categorie di persone che esistevano erano i giudei, Israele, e gli altri, i pagani. Ora la riconciliazione dei giudei e dei pagani o dei greci, degli altri, Paolo dice nella, mi pare, al capitolo 11 della lettera ai Romani, sarà la resurrezione dei morti, cioè la fine, il compimento della storia, la riconciliazione tra il giudeo e il pagano, cioè la riconciliazione tra tutti gli uomini. Quella sarà la seconda venuta di Cristo. Capiamo la seconda lettura che abbiamo ascoltato. Vedete la liturgia com'è forte, ragazzi. Siamo noi che... Vi ricordate che parlava del mistero nascosto che è stato rivelato? Ecco qual è il mistero nascosto da secoli in Dio e rivelato in Gesù. La riconciliazione tra gli uomini, la fraternità. Il mistero coincide con la traiettoria di tutta la storia umana, il cui punto di partenza, secondo la scrittura, è la violenza, il peccato. Il punto di partenza è la negazione dell'amore, la menzogna su Dio, da cui partono tutte le violenze e le gelosie tra gli uomini. È tutto il tema della Genesi, no? Questa violenza che porta alla distruzione della specie umana è raffigurata nella Bibbia in maniera appunto simbolica nel conflitto tra giudei e pagani, cioè il conflitto tra giudei e pagani ricapitola tutti i conflitti tra gli uomini, passati, presenti, futuri. E il mistero consiste in questo: Dio viene a camminare con gli uomini sui loro cammini di violenza per ricondurli all'unità, per riconciliarli. E questo passerà attraverso la croce, la suprema violenza, quella che si esercita contro il figlio primogenito, l'unico. Il mistero della croce è un mistero di riconciliazione, no? È l'anticipo della riconciliazione. Perché questo mistero è rimasto nascosto e rimane nascosto? Perché gli uomini nascondono la loro violenza, non la riconoscono. Perché è nascosto questo mistero dalla violenza che gli uomini alimentano tra loro incessantemente. Chi ha guardato il trafitto, coloro che hanno riconosciuto il Cristo nel crocifisso, giudei e pagani che fossero, hanno ricevuto la rivelazione del mistero. Allora chiudo, perché se le cose stanno così, non è difficilissimo capire perché noi, nonostante capiamo, nonostante spieghiamo, noi continuiamo a preferire la fiaba dell'Epifania. Si capisce quali sono le questioni sottese al racconto dei magi e che a noi fa comodo tenere nascoste, mantenendo il racconto nel regime della fiaba. Ve ne indico due, appunto così ovvie. La prima è la violenza che c'è tra noi e che noi non vediamo, non vogliamo vedere. A noi basta di star bene noi, capito? Che la violenza non tocchi noi, poi chiudiamo gli occhi su tutto. Anzi, facciamo i buonisti noi. L'altra è la missione che ci è data come cristiani, che è in piena crisi, no? Cioè, il Vangelo ci sta chiedendo delle cose urgenti, ma a noi dà un po' fastidio sta roba qui, perché c'è troppo da lavorare, c'è troppo da cambiare. Chi te lo fa fare? Teniamo la nostra religione. La comprensione che noi cristiani abbiamo del mistero a noi rivelato. Anche noi preferiamo stare alla lettera. Noi abbiamo le scritture, anche i corsi biblici, i gruppi biblici, abbiamo il sacramento della Pasqua, la Messa, noi siamo la Chiesa, ma come stiamo custodendo il mistero? Come stiamo giocando la nostra fede e il nostro cristianesimo a favore della riconciliazione, della fraternità, da realizzare fra tutti gli uomini di diverse provenienze, culture, religioni? Sai, noi qui in Occidente abbiamo dichiarato i diritti universali, la libertà, però per esempio i diversi, se si fanno vicini, ci danno fastidio. Dichiariamo i loro diritti, però non sopportiamo la loro vicinanza, hai capito? Senza contare tutte le esclusioni che pratichiamo in virtù del principio liberistico dell'economia, che se uno fa i soldi fa quel che vuole. Ma va bene, va tutto bene ai cristiani, tutto. Tanto noi abbiamo le scritture, abbiamo la messa, noi siamo la Chiesa, hai capito? Anzi, qualcuno tra noi usa proprio di queste robe per difendere la differenza, l'identità, capito? La sfida che noi abbiamo davanti, e qui in Occidente è più chiara ancora, no? Mi rivolgo a padre Gianmarco che è in Africa. Qui in Occidente la secolarizzazione e la critica alla religione ha reso ancora più evidente sta roba qui, no? La sfida che noi cristiani abbiamo di fronte è dimostrare che la nostra fede, cioè la nostra identità cristiana, quello che Gesù ci ha fatto sapere, ci ha affidato come suoi discepoli, come cristiani, mostrare che questa nostra fede si esprime nell'amore per tutti. Questo non è perdere l'identità, è realizzarla, no? Certo, questo comporterà poi che uno vada a messa, che uno conosca Gesù, che uno preghi, se no sta identità, questa sì la si perde. Quello di amare il primo venuto come figlio di Dio, come fratello, questa identità è difficile da tenere. Mostrare che la nostra fede si esprime nell'amore per tutti, nello sforzo di riconciliare gli uomini, superando le violenze che li minacciano in maniera spettacolare, ma anche in maniera subdola. C'è molta violenza tra noi. E sostenendo la fede che ci mantiene umani, che ci mantiene solidali, che ci mantiene uniti. Prova a tenere questa di identità. Prova. La sfida si fa sentire più forte e più urgente nella richiesta di cambiamenti profondi al nostro modo di essere Chiesa, di essere cristiani. Capite che se questi discorsi passassero tra noi, cambia la Chiesa. Altro che cambia. Comprensibilmente noi resistiamo, si capisce? Difendendo una fragile identità religiosa, è fragile. Lo vediamo tutti, no? Cosa c'è sotto? Difendendo una fragile identità religiosa che viene sempre più emarginata. Vedrete che quando il Vangelo ci avrà portato nel cuore di questa sfida, che la secolarizzazione e la globalizzazione ci sta mettendo sotto il naso, vedrete che anche l'episodio dei Magi uscirà dalla fiaba e manifesterà tutta la sua forza evangelica.